Biden lancia il nuovo Independence Day. Libia, le sfide di un governo di transizione. Ma transizione verso dove? Intanto agli antipodi le armi si affilano con il Quad. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
I'd like to talk to you about where we are as we mark one year since everything stopped because of this pandemic.
External Affairs Minister S. Jaishankar is traveling to Tokyo for the meeting of the Quadrilateral Forum, also known as the Quad.
P's voted to approve Libya's national unity government and what many are calling a historic day.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, una nuova puntata, l'ultima per questa settimana, di Nessun Luogo è Lontano. La squadra, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, quest'oggi in regia a dettare la grammatica c'è Pietro Lacorte. 349-238-6666, il numero per domande e commenti, sms e whatsapp. Siamo anche sui social, Facebook, Nessun Luogo è Lontano, trattino Radio 24, se amate cinguettare, Nessun Luogo 24, ovvero Jumpaz. Tre le pagine in questa ultima puntata della settimana di Nessun Luogo è Lontano. Innanzitutto parleremo del discorso che ieri Joe Biden ha tenuto alla nazione. Ha profilato, tra i tanti slogan utilizzati, alcuni anche molto sostanziosi di contenuto, un nuovo Independence Day il 4 luglio. Indipendenza soprattutto dal Covid. Ha, fra le altre cose, ve lo anticipo, promesso distribuzione e possibilità di vaccino per tutti gli americani entro il 1 maggio. A fronte di un governo apparentemente forte, ricordate anche il bazooka economico-finanziario, 1.900 miliardi messi a disposizione proprio da Joe Biden, un governo invece che fa della fragilità il suo tratto distintivo, benché almeno un governo c'è, è quello di transizione, quello libico. Oggi cercheremo meglio di capire quelle che sono le sfide in vista delle elezioni del 24 dicembre. C'è un nuovo premier, peraltro ieri il nostro premier Mario Draghi ha avuto una conversazione telefonica col premier libico e anche di questo naturalmente vi darò conto. E poi c'è un altro capitolo, vi porterò agli antipodi, davvero dall'altra parte del mondo, per raccontarvi del Quad, che è un'iniziativa multilaterale che mette insieme attori che a prima vista forse non si direbbero. Il tutto naturalmente non prima di aver sfogliato i nostri dossier internazionali. Il primo riprende la notizia che avete sentito dal GR, ennesimo rapimento di studenti in Nigeria. In questo caso è avvenuto nello stato di Kaduna, è proprio al centro della Nigeria, poche decine, centinaia di chilometri dalla capitale Abuja. Stiamo parlando di un rapimento avvenuto in una scuola a Mando. L'attacco è avvenuto alle 21.30 ora locale, ha preso di mira il Federal College of Forestry Mechanization, è un istituto tecnico superiore, normalmente trovano posto e studiano circa 300 studenti. All'inizio erano circolate una serie di notizie, sembrava che il numero dei rapiti fosse molto molto elevato, oltre 200, ma poi le stesse fonti nigeriane avrebbero raccontato di essere riusciti a salvare nelle primissime ore di questa operazione almeno 180 ragazzi, quindi 30 studenti e studentesse mancherebbero all'appello. Non è la prima volta che vi raccontiamo che ascoltate storie di questo genere, il quarto rapimento di questo tipo compiuto in meno di 3 mesi tra zona centrale e nord-ovest della Nigeria, dove vi sono bande di banditi appunto, molto molto ben armati. Recuperare armi non è cosa così difficile appunto in Nigeria, e come vi raccontavamo nelle scorse puntate, molto spesso operano in affiliazione magari con Boko Haram o con lo Stato Islamico, quasi delle piccole commesse che appunto i due gruppi terroristici fanno a bande locali, il tutto evidentemente per esigere il riscatto. Secondo SB Morgan, una società di consulenza in ambito politico che ha sede a Lagos, è una società nigeriana che monitora quello che accade nel paese, tra gennaio 2016 e marzo 2020 sarebbero stati pagati almeno 11 milioni di dollari per rapimenti di questo tipo. Sarà venerdì, ma i polpastrelli degli ascoltatori sono piuttosto veloci, arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, ve l'anticipo, il primo, virtuoso e virtuale vincitore di questa gara, pone già l'accento su quello che è stato il discorso di Biden, ma ci arriveremo. Torniamo invece a quello che sono storie più vicine a noi, la diplomazia di Ankara, Turchia ed Egitto. hanno avviato infatti i primi contatti diplomatici dalla rottura delle loro relazioni nel 2013. Il tutto avveniva quando, ricorderete, Mohamed Morsi, con un colpo di stato di Fatah al-Sisi, era stato destituito dalla sua carica di capo di stato. L'annuncio è arrivato dal ministro degli esteri di Ankara, Cavusoglu, che ha dichiarato: abbiamo avuto contatti sia a livello di intelligence che di ministero degli esteri. I rapporti ripartiranno poco a poco, perché quando le relazioni sono interrotte da anni non è facile agire come se nulla fosse accaduto. Gli osservatori ipotizzano, attenzione perché questi dialoghi sono veramente molto molto importanti, parliamo soprattutto di quella che sarà l'egemonia sul Mediterraneo. Dicevo, gli osservatori e gli analisti ipotizzano che il negoziato tra i due paesi potrebbe anche andare a concludersi in un qualche accordo per demarcare i confini marittimi proprio nel Mediterraneo orientale. Ricorderete che Egitto e Grecia avevano già raggiunto un preliminare accordo. Nel frattempo, sempre il capo della diplomazia di Ankara, diplomazia particolarmente attiva negli ultimi mesi e anni, come vi abbiamo raccontato, è pronta, si dice, a un miglioramento dei rapporti con Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, il tutto alla luce della recente riconciliazione avviata con il Qatar, sostanzialmente quello che unisce gli ultimi due paesi che ho, l'ultimo paese che ho nominato, il Qatar, con la Turchia, si chiama Fratellanza Musulmana. E poi in Libano, dove si rischia di spegnere la luce, infatti è possibile, probabile, non auspicabile evidentemente, un blackout nazionale. A lanciare l'allarme è stato il ministro uscente dell'energia Raymond Gajar, che ha ribadito l'urgenza del Parlamento di approvare quanto prima almeno un pagamento anticipato alla società elettrica libanese. Sapete, l'abbiamo raccontato in una puntata della scorsa settimana, la situazione economico-finanziaria in cui versa il Libano è assolutamente disastrosa, siamo a un anno del default finanziario e sembra piovere davvero sul bagnato. E perdonate forse la tragica ironia, ricorderete anche l'esplosione al porto, le proteste di piazza. Ormai l'inflazione è tale che chi riesce a prelevare dei soldi deve dotarsi sostanzialmente di carretti per poter trasportare le banconote. La svalutazione appunto è molto molto forte. La lira libanese negli ultimi 18 mesi, pensate, ha perso l'85% del suo valore. Secondo molti il timore, se si arrivasse davvero a un blackout, quindi pensate, milioni di persone senza energia elettrica, potrebbe essere la scintilla, anche qua grande paradosso, per ulteriori proteste. E poi in Brasile ce ne siamo occupati giusto ieri, vi abbiamo raccontato dell'incendiario, politicamente parlando evidentemente, discorso di Lula. Le sue accuse sono cadute con una pronuncia della Corte Suprema, si è detto pronto a sfidare Jair Bolsonaro nel 2024, si è detto pronto a sfidarlo, in realtà non ha sciolto le riserve, evidentemente non ancora. Comunque Bolsonaro ha rintuzzato con un altro discorso che è stato mandato in onda sui social. È facile instaurare una dittatura in Brasile, ha detto. La popolazione potrebbe insorgere contro i lockdown firmati da diversi governatori per contenere l'avanzata della pandemia di coronavirus. Alcuni governatori mi incolpano per la disoccupazione, dicono di restare a casa, ma io credo che dovremmo impedire quanto sta accadendo. Questo discorso di Bolsonaro molto controverso, devo dire, perché avviene in un paese in cui si sono superati i 273.000 morti per Covid, un presidente, Jair Bolsonaro, che non ha mai nascosto delle vene negazioniste o quantomeno ha sottovalutato fortemente l'impatto del Covid. Ricordiamo anche che vi sono delle zone in Brasile, o quelle rurali sperdute dell'Amazzonia, dove evidentemente anche l'approccio sanitario è molto molto difficile. Vi sono invece grandi metropoli circondate da favelas, dove lì il distanziamento sociale è sostanzialmente impossibile, dove l'economia è frugale, fatta di quotidianità, di dover uscire ogni giorno dall'umile dimora per provare a tirar su qualche denaro. E quindi evidentemente che si nota come l'approccio di Jair Bolsonaro ha scontentato molti cittadini e anche molti governatori. Staremo a vedere, perché si profila all'orizzonte un braccio di ferro tra l'attuale presidente e l'ex presidente. C'è anche un bel divario d'età, ma l'ultimo discorso di Lula francamente ci ha restituito un presidente provato, sì, da oltre un anno e mezzo di prigione, ma piuttosto combattivo. E poi in Ecuador, il candidato alle presidenziali, Yaku Pérez, che ha presentato un ricorso al Tribunale per il Contenzioso Elettorale per una revisione del primo turno di votazioni che lo avevano escluso dal ballottaggio, ha ipotizzato, sentite bene, l'intervento dell'esercito per garantire un nuovo conteggio dei voti. Un discorso che è arrivato attraverso le reti dei social e che ha rilanciato un'opinione già espressa da un membro della commissione anticorruzione, Simone Spinosa, che sostanzialmente ha detto: attenzione, le forze armate sono la garanzia della Costituzione e dei diritti, quindi niente di strano se vi fosse un intervento appunto delle forze militari. Frasi molto forti che potrebbero portare anche a conseguenze imprevedibili in contesti in cui molto spesso i militari, gli eserciti hanno scritto pagine nefaste della storia appunto in America Latina. Staremo a vedere, vi prometto che torneremo sull'importante paese latino. E poi in Africa, ricorderete che il Dipartimento di Stato americano ha inserito due costole dell'ISIS, una in Congo, che in realtà fa riferimento alla milizia ADF, quella ugandese di cui vi parlavo ieri, più quella, l'altra, quella mozambicana, in realtà non si parlano, che ha un nome di battaglia, tra virgolette, almeno localmente conosciuta come Al-Shabaab, e che non ha nulla a che vedere con gli Al-Shabaab somali. Spero di essere stato abbastanza chiaro, un giro un pochino complesso, ma il tutto per dire che cosa? Che c'è grande allarme per la presenza dello Stato Islamico, soprattutto a Cabo Delgado, zona ricchissima di petrolio, siamo sulla costa nord del Mozambico, continuano gli attacchi e una presenza molto forte, l'esercito non sembra essere in grado di contenere e rintuzzare i continui attacchi e i vertici governativi mozambicani hanno deciso sostanzialmente di tagliare le gambe a tutto lo Stato Maggiore mozambicano. Staremo a vedere se sarà la scelta giusta, forse non soltanto un rimpasto, diciamo, dei vertici militari ritenuti incompetenti e incapaci di contrastare l'avanzata jihadista, ma forse anche iniezioni fresche, non soltanto di finanziarie economiche, ma anche supporto di armi, potrebbero essere la soluzione per andare a ripacificare l'area. Questi erano i nostri dossier internazionali, sono fatti, spunti, notizie che arrivano ai quattro angoli del globo. Adesso però ho compiuto la corte, andiamo in Libia. Andiamo in Libia perché cercheremo di raccontarvi quelle che sono le sfide del governo di transizione. Intanto vi dico subito che cercheremo di svelare anche un altro piccolo mistero, perché il governo in transizione, guidato da Abdulhamid Dbeiba, avrebbe dovuto giurare il 15 marzo, e lo farà, ma avrebbe dovuto farlo a Bengasi, se non fosse che nelle ultime ore è avvenuto un attacco di uomini armati proprio nella sede del Parlamento di Bengasi. Quindi la sessione di giuramento è stata spostata a Tobruk, quindi andiamo ancora più verso l'Egitto, ancora più a est. Questo è il primo mistero. Intanto 349-238-6666, faccio un piccolo balzo all'indietro per darvi conto dei messaggi che stanno arrivando, mettiamo un po' di carne al fuoco. Qualcuno va avanti sul Quad, ne parleremo tra pochissimo, sottolinea già che il Quad è tenuto insieme soltanto dal contenimento navale cinese nell'Indo-Pacifico, vi darò conto di questa strana alleanza. Qualcuno torna sul dossier brasiliano, dice: Lula, ricordiamole quello che ha rifiutato, l'estradizione di Battisti. E qualcun altro: il Brasile ha 211 milioni di abitanti, quindi i decessi sono molto meno rispetto all'Italia. Meno propaganda, per favore. Non è propaganda, gentile ascoltatore. Il Brasile è in tutte le statistiche, quelle peggiori è primeggia e quelle migliori è tra gli ultimi paesi. Si vada a leggere le statistiche, non c'è altro modo per risponderle. In più il Brasile, soprattutto nelle zone rurali, ha sicuramente un enorme problema di osservazione del fenomeno. Nelle zone urbane è molto più facile fare tamponi, arrivare negli ospedali, diagnosticare il Covid. Vi sono delle zone in molti paesi del mondo, fattore comune a molti paesi del mondo, in cui questa cosa non è possibile. Quindi i dati non soltanto bisogna saperli leggere, ma bisogna anche saperli interpretare e contestualizzare, perché la capacità di monitorare e osservare un fenomeno che si ha in Israele, per esempio, che è portata come grande eccellenza nella gestione, naturalmente non è la stessa cosa in un altro teatro. 349-238-6666, noi invece continuiamo a parlare di Libia. Mentre vi dicevo, c'è questo mistero che poi tanto non è. Ancora una volta qualcuno mette i bastoni fra le ruote del governo di transizione, forse una milizia contraria a questo accordo raggiunto a Ginevra, insomma l'attacco al Parlamento, e in tutta fretta Abdulhamid Dbeiba decide di giurare col proprio nuovo governo a Tobruk. Un governo che ha sorpreso tanti, perché non c'è Aguila Saleh, non c'è Fatiba Shaga, insomma gli uomini forti che ci hanno accompagnato in questi mesi racconto. È un governo che va davanti molte sfide. Fra tutte c'è la risoluzione o l'appianamento delle tensioni militari, perché mentre vi parlo continua a essere in corso quella gigantesca trincea di cui vi avevamo già dato conto, che alcuni mercenari della Wagner avevano iniziato oramai parecchie settimane fa a costruire tra Sirte e Giufra. Alcune fonti di stampa sono riuscite a avere delle foto che mostrano chiaramente come quella trincea sia continuamente in costruzione e in allungamento, quasi fossero i prodromi per un eventuale prossimo conflitto. L'agenda e le priorità del nuovo governo di transizione. Le abbiamo chieste a Arturo Varvelli, direttore dell'European Council of Foreign Relations di Roma. Sentite.
Le priorità di questo nuovo governo non sono poche, sono molto complesse. Io direi che il primo obiettivo è la preparazione delle elezioni del 24 dicembre, cioè bisogna creare il contesto giusto, un contesto di legittimità in cui tutte le parti politiche, le fazioni sono coinvolte e in qualche maniera riconoscono come legittime tutte le altre parti, perché naturalmente bisogna spostare contenzioso dal piano militare a quello politico, quindi bisogna ottenere un risultato alle prossime elezioni che sia credibile internazionalmente ma soprattutto per i cittadini libici. Poi un secondo punto è quello naturalmente della situazione relativa alle milizie, bisogna integrare, demobilizzarle, c'è un grosso lavoro da questo punto di vista. E poi il terzo obiettivo è quello naturalmente di far uscire dallo scenario libico i mercenari stranieri, che sono un vincolo a qualsiasi tentativo di ricostruire un monopolio dell'uso della forza e di avere un'autentica, diciamo, autonomia e legittimità. E qua il problema sono i turchi, ma sono anche e soprattutto i russi, i mercenari della Wagner. E poi infine un punto che non è però meno importante è quello della ricostruzione economica e di come sostanzialmente rimettere insieme, riunificare le istituzioni finanziarie ed economiche. Bisogna ricordarlo, la Libia è un rentier state e quindi i proventi arrivano tutti dalla vendita degli idrocarburi all'estero.
Come sempre è particolarmente efficace l'analisi di Arturo Varvelli, dirige l'European Council of Foreign Relations di Roma, studia, analizza, scrive sulla Libia da parecchi anni. Ha indicato dei temi, delle sfide che sono davvero importanti. Mi permetto di sottolineare in particolare quello che diceva Arturo: il monopolio della forza, le tante milizie presenti, più gli attori militari esterni presenti, evidentemente sono un ostacolo, vorrei dire quasi insormontabile. Immaginate da questi presupposti come costruire un esercito libico nazionale unificato, come smantellare le varie milizie, come quello che è il termine tecnico decommissioning, chi vuole rimanere in armi, come viene integrato nell'esercito, chi non vuole più, dove vengono lasciate le armi, come instaurare un controllo biometrico anche dei militari. Sono questioni veramente complesse, ma che sono evidentemente la base prioritaria per poi iniziare a parlare di altri temi, di altri argomenti, perché non possiamo parlare di un'economia che deve risollevarsi con crollo della produzione del petrolio del quasi, pensate, negli ultimi anni il 40%, se quel petrolio diventa appetibile preda delle varie milizie presenti sul territorio. Per questo molti analisti sono particolarmente sconfortati, sfregando la sfera di cristallo vedono solo nubi all'orizzonte. Allora la domanda evidentemente per Arturo Varvelli diventa: quanta vita si dà a questo governo di transizione?
Penso tutto sommato che questo governo sia destinato a durare fino al 24 dicembre, ossia fino alla scadenza naturale delle prossime elezioni. Dico questo perché mi pare che questo accordo si basasi certamente su un equilibrio tra le forze interne, ma anche su un equilibrio di referenti diciamo libici di equilibri internazionali, in particolare della Turchia e dell'Egitto, che abilmente hanno mosso le loro pedine e questo governo è sostanzialmente frutto, secondo me, di una sorta di accordo tacito, che è questo è molto positivo non solamente per la Libia ma per tutto il quadrante mediterraneo tra Ankara e il Cairo. E dico questo per il ruolo avuto da Aguila Saleh, che si è fatto un po' detentore, diciamo, degli interessi politici del Cairo, mentre molti uomini all'interno, diciamo, di questo nuovo governo hanno un chiaro riferimento nella Turchia, specialmente quelli nominati in Tripolitania. Quindi io penso che questo accordo reggerà se vi sarà un accordo un po' più grande a livello internazionale che consentirà a questo governo. E bisognerà guardare alla relazione tra Turchia e Egitto.
E non è un caso che nei dossier internazionali vi davamo conto proprio di questo inizio di riavvicinamento. C'è un altro tema che è ovviamente molto molto delicato e sensibile, che ha a che fare proprio con la fragilità intrinseca di questo governo di transizione che nasce a Ginevra sotto l'egida delle Nazioni Unite con un tacito accordo fra Turchia e Egitto, ma che per sua natura mette insieme tante dinamiche, tante componenti. Ecco, qual è la possibilità che cedano, che venga fuori tutta questa fragilità e quale potrebbe essere il casus belli, il motivo scatenante? Io risottolineo ancora una volta che mentre vi sto parlando continua l'operazione di allungamento di quella incredibile trincea che ci riporta alla memoria conflitti oramai di secoli fa, una gigantesca trincea lunga decine di chilometri all'altezza più o meno di Sirte. Il casus belli per l'eventuale caduta di questo governo di transizione ce la racconta Arturo Varvelli, direttore dell'European Council of Foreign Relations di Roma.
Tutto, diciamo, il nuovo governo si regge su un sistema di equilibri che diventa equilibrismo, perché esistono gli equilibri all'interno, diciamo, delle aree regionali, quindi anche delle afferenze tribali, cittadine. Di queste, della popolazione libica, ma anche al gioco politico all'interno della Camera dei rappresentanti, perché Dbeibah, il primo ministro, ha sostanzialmente accettato i cambiamenti imposti da Salè e in questa maniera ha avuto una sorta di effetto di trascinamento della Camera in appoggio al suo governo. Come abbiamo visto, la maggioranza è stata molto ampia, cioè è riuscito a coinvolgere gran parte di questi parlamentari all'interno del nuovo governo, però così in qualche maniera si vincola anche molto strettamente a loro. È una situazione molto, molto complessa ed è realmente difficile capire che cosa succederà. Ci sono veramente troppe variabili in gioco, comprese le variabili esterne a questo gioco. Bashaga, l'influente, diciamo, ex ministro degli interni del vecchio GNA, che è comunque un uomo di potere importante, lo stesso generale Haftar, che rimane un po' fuori da questi giochi e sembra in questa fase relegata a una fase, diciamo, a una vita secondaria, ma probabilmente non è così. Quindi dovremo osservare che cosa succederà in questo anno e certamente se le cose andranno male sul piano politico potrebbero deragliare anche sul piano militare.
L'analisi di Arturo Varvelli, direttore dell'European Council of Foreign Relations di Roma. Poi ci sono i vostri messaggi al 349-238-6666. Un ascoltatore: la Libia deve rientrare nell'area di influenza dell'Italia per ragioni strategiche ed economiche. Aggiungiamo il problema dei clandestini che partono dalle coste libiche. Non è possibile, scrive l'ascoltatore, che l'Italia è assente nello scacchiere nordafricano e in quello del Mediterraneo. Forse a colmare questa lacuna, questa timidezza che molto spesso abbiamo sottolineato da questi microfoni, ma in generale della politica estera italiana, a prescindere dal colore dei vari governi. Il Premier ieri, Mario Draghi, ha avuto una conversazione telefonica proprio con il primo ministro Dbeibah libico. Sostanzialmente, da quello che recitano le agenzie, si dice pieno sostegno italiano all'unità della Libia, al consolidamento della pace e alla stabilità del paese. Però il segnale è un segnale molto molto importante, perché evidentemente il Premier italiano ha preso a cuore e vuole mettere lo zampino anche su questo importantissimo dossier, che fa bene l'ascoltatore a ricordare. Ci sono ragioni strategiche ed economiche, abbiamo fortissimi interessi, c'è la questione dei migranti. Aggiungerei che sarebbe opportuno che per una volta anche l'Italia aggiungesse la questione tutela dei diritti umani, questo sarebbe fondamentale. E poi a ribadire quella che è l'attenzione rinnovata, almeno da quello che recitano le agenzie, della Farnesina, c'è una sorta di benedizione italiana che arriva anche dalle parole dell'ambasciatore Pasquale Ferrara, che è l'inviato speciale per la Libia del Ministero degli Esteri del ministro Luigi Di Maio, che quest'oggi ha parlato a un giornale egiziano, ha detto sostanzialmente cerchiamo di parlare con tutti nell'area. Invece c'è qualche ascoltatore che sostanzialmente è sconfortato nonostante questi tentativi. Enrico, che in maniera molto icastica scrive: e noi non contiamo più niente. E nel frattempo le borse come vanno? Andiamo a sentire.
Nessun luogo è lontano.
Ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, ancora una volta un buon venerdì da parte mia, da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano. Il capitolo libico con la voce di Arturo Varvelli, direttore dell'European Council of Relations di Roma, ha scatenato un buon numero di messaggi al 349-238-6666. C'è qualcuno, i messaggi a volte sono estremamente lunghi, io vi ringrazio, ma poi diventa difficoltoso sintetizzarli, spero di fare bene in questa sintesi. Un ascoltatore che non si firma dice sostanzialmente: attenzione, la nostra politica estera nel Mediterraneo è stata sostanzialmente assente, una volta era un mare di nostra pertinenza, scrive il nostro estero vicino, non abbiamo preso posizione, non siamo intervenuti militarmente. E poi sottolinea una cosa che io personalmente, è una mia opinione, quindi prendetela, buttatela via, c'è una grandissima capacità di proiezione delle forze militari italiane a cui mi pare non si accompagni mai una messa a terra politica invece da parte della politica estera italiana. Ci facciamo vedere in territorio africano, ci facciamo vedere in Libia, ci facciamo vedere in Iraq, molto spesso facciamo bene, e però sembra che la politica non riesca a cogliere i frutti invece di questa proiezione, che al momento è tutta militare ma è fatta evidentemente, come la maggior parte dei grandi attori internazionali ci riconoscono, è fatta molto molto bene. Ci sono tanti messaggi, vi prometto che torneremo sul dossier libico che tanto interessa. A questo punto però adesso vi porto dall'altra parte del mondo. Perché? Perché ci sono quattro paesi che forse ai più non diranno tanto, almeno messi tutti insieme. Si parla di Quad. Che cos'è? Ve lo raccontiamo a modo nostro in 90 secondi.
Dicembre 2004, maremoto nell'Oceano Indiano. Per far fronte alla catastrofe umanitaria generata dallo tsunami, Australia, Stati Uniti, India e Giappone formano lo Tsunami Core Group, gettando così le basi per una maggiore cooperazione tra le quattro grandi democrazie dell'Indo-Pacifico. Nel 2007, grazie all'iniziativa del primo ministro giapponese Shinzo Abe, nasce il Quadrilateral Security Dialogue, o QUAD, un'alleanza informale che prevede summit regolari, scambi di informazioni ed esercitazioni militari congiunte. Temendo un accerchiamento strategico, Pechino, forte degli importanti scambi commerciali con Canberra, spinge l'Australia fuori dall'intesa, facendo naufragare il progetto sul nascere. Trascorrono 10 anni di silenzio, durante i quali i paesi interessati rafforzano le collaborazioni bilaterali in ambito militare, mentre parallelamente peggiorano i rapporti con la Cina. Tokyo e Pechino si contendono le isole Senkaku, la frontiera himalayana con l'India diventa teatro di dispute territoriali. I rapporti tra Canberra e Pechino precipitano ai minimi storici e l'espansionismo economico cinese fa paura a tutti. Nel 2017, sotto l'egida di Trump, nasce il Quad 2.0, 2 incontri l'anno, con l'obiettivo di tutelare l'apertura, la libertà e la prosperità della regione Indo-Pacifica sulla base dei valori democratici condivisi. Nel 2019 viene organizzata la prima esercitazione antiterrorismo congiunta, mentre nel summit del 2020 si discute anche di un'azione congiunta per fronteggiare la pandemia. Alla riunione prendono parte anche Corea del Sud, Nuova Zelanda e Vietnam. Alcuni media locali vedono nel Quad e nelle aperture verso i paesi dell'ASEAN un primo passo verso la creazione di una NATO asiatica in chiave anti-Pechino. Un'idea che il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha liquidato, paragonando il progetto alla spuma del mare, destinata a disperdersi presto.
E l'ultima dichiarazione che precisamente di politica estera, sempre questa notazione un po' elegiaca, particolarmente suggestiva, ma il tutto evidentemente è molto molto concreto e ci aiuterà a restituirci questa concretezza Giulia Sciorati, analista di ISPI, esperta dell'area. Sciorati, buongiorno, ben ritrovata nel suo luogo lontano.
Buongiorno a voi.
Allora, quali risultati ci possiamo aspettare da questo summit? Magari accordi sui vaccini, terre rare o qualcos'altro?
Beh, penso che la cosa più interessante di questo summit sia che di fatto è la dimostrazione di quanto la nuova amministrazione di Biden guardi all'Indo-Pacifico. Già durante le prime fasi un po' di trasmissione degli ideali strategici della nuova amministrazione americana, l'Indo-Pacifico e tutta l'area pacifica era stata ampiamente enfatizzata. Questo summit, che è un po' la prima forma di engagement degli Stati Uniti in Asia, ci dimostra proprio questo. E questo va un po' al di là di vettori strategici particolari, ci dimostra proprio quanto, sebbene Trump, nonostante la bellissima overview che avete dato voi del Quad, in qualche modo stesse cercando un engagement con le grandi democrazie dell'Indo-Pacifico, sotto Biden ritorna proprio la priorità strategica che Trump aveva un po' perso.
State ascoltando la voce e l'analisi di Giulia Sciorati, analista di ISPI. Intanto arrivano le reazioni degli ascoltatori al 349-238-6666. Qualcuno inizia a porre la questione anche su base gerarchica, per così dire. Scott Morrison, Australia, quindi sicuramente prenderà le redini del Quad. Così un ascoltatore. Giulia Sciorati, non so se sei d'accordo, ci potrebbe essere uno di questi quattro paesi che prende in mano le redini in qualche modo dell'iniziativa e diventa leader e quindi riesce a imporre una sua agenda?
Beh, in realtà il Quad nasce certo sull'ideale concettuale giapponese, ma è stato portato avanti in larga misura soprattutto su spinta statunitense e continuano a essere gli Stati Uniti al centro. È difficile che una potenze come l'Australia e l'India, soprattutto in questo momento, che per vari motivi diversi fanno fatica un po' a entrare effettivamente in queste dinamiche all'interno dell'Indo-Pacifico. La potenza che tutti in realtà guardano regionale è il Giappone, ma il Giappone ha una difficoltà, ossia che da dopo i trattati di resa della Seconda Guerra Mondiale non ha delle vere e proprie forze armate, quindi rende difficile l'idea di un Giappone che possa effettivamente prendere le redini di questa organizzazione. Quindi al momento quello che vediamo è soprattutto di nuovo una impronta molto forte statunitense sulla regione e sul Quad.
Ecco, a riprova di questo fatto si sta muovendo la diplomazia statunitense anche fisicamente, recandosi appunto nell'estremo oriente. Il primo capo di Stato che Biden incontrerà è il primo ministro giapponese Suga. È un ritorno del pivot to Asia?
Beh, diciamo che hanno anche il personale adatto per ritornare a un pivot verso l'Asia. Sullivan, che è National Security Advisor, era stato parte del team che aveva un po' preso aveva un po' nutrito questo concetto anche sotto l'amministrazione Obama. Certamente se uno ascolta i primi statement dell'amministrazione statunitense si rende veramente conto di quando tornino le parole Pacifico, di quando torni la parola Asia e soprattutto di quando torni la parola Taiwan. Sì. Quindi assolutamente.
Giulia Sciorati, l'ultima domanda riguarda quello che secondo molti è uno dei presupposti di questo esperimento quadrilaterale, cioè porre un argine in qualche modo a quella che è l'influenza cinese. Ecco, quale può essere l'atteggiamento e le reazioni, non soltanto nel brevissimo periodo, ma alla lunga, della Cina, di Pechino?
La Cina penso che sia stato molto chiaro il quote che avete lanciato del ministro degli esteri Wang Yi, del fatto che hanno poca fiducia in quello che potrebbe essere il framework del Quad. Consideriamo anche soprattutto il fatto che sebbene la Cina non lo veda come un perimetro, un'organizzazione effettivamente stabile, ma al contrario qualcosa che potrebbe perdersi sul lungo periodo, anche dalla sua però il fatto che non tutti i membri del Quad vedono l'obiettivo anticinese allo stesso modo, anzi alcuni lo rifiutano. Il Giappone in primis vorrebbe cercare qualche modo di rendere questa organizzazione compatibile anche con gli interessi cinesi nell'area, quindi prima di poter effettivamente pensare a un ruolo del Quad in funzione anticinese sul lungo periodo, sì, bisognerà che i membri del Quad effettivamente capiscano quale sia l'obiettivo di lungo periodo a cui vogliono tendere.
Certo, sagge le parole di Giulia Sciorati, che ci illuminano anche su quello che può essere il futuro. La creaturina sta nascendo pur tra le mille difficoltà degli ultimi anni, ma se non si capisce bene a che cosa serve evidentemente e quanta forza può avere nei prossimi anni, la funzione anticinese per il momento rimane assolutamente sullo sfondo. Io ringrazio tantissimo Giulia Sciorati, analista di ISPI. Giulia, buona giornata, grazie mille,
grazie,
buon lavoro.
A voi.
Alla prossima.
Buon
lavoro. E questa seconda pagina di Nessun Luogo Lontano ha anche scatenato qualche animosità anti-cinese. Un ascoltatore che scrive: qualsiasi cosa che venga fatta contro Pechino è cosa buona e giusta, addirittura i cinesi presenti all'estero dovrebbero essere posti sotto sorveglianza. Questo, francamente, gentile ascoltatore, mi sembra oltre che eccessivo anche assolutamente fuori legge, se non per ragionevoli motivi e di sicurezza nazionale. Poi c'è una lunga discussione, messaggi diversi di ascoltatori. Qualcuno scrive: il Giappone è un esercito di grandissime dimensioni, altro che nessuna forza armata, ma sì, c'è un problema costituzionale, perdonatemi, sul Giappone. Ci sono dei limiti, dei perimetri che non possono essere al momento superati. Torneremo su questa questione perché è importantissima. Il Giappone ha un ruolo fondamentale nell'area. Però a questo punto vi propongo di lasciare per un istante quelle vie marittime. Andiamo a sentire come se la sta cavando chi è alla guida e poi vi annuncio che l'ultima parte di Nessun Luogo Lontano sentirete la voce di Joe Biden che rilancia un nuovo Independence Day.
Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
Ancora una volta ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano vi darà conto di un discorso di Joe Biden che ha toccato molti, molti punti interessanti. Apriamo questa breve e finale, conclusiva pagina di Nessun Luogo con la cover firmata da Pietro Lacorte e Valentina Ternullo.
This is America's day.
Questo è il giorno dell'America.
This is democracy's day.
Questo è il giorno della democrazia.
Today we celebrate the triumph not of a candidate.
Oggi celebriamo non il trionfo di un candidato,
but of a cause.
Ma il trionfo di una causa.
The cause of democracy.
Quella della democrazia.
We must start with diplomacy, rooted in America's most cherished democratic values.
Dobbiamo ripartire dalla diplomazia, puntando a diffondere i valori democratici americani, difendendo la libertà, difendendo i diritti universali, trattando ogni singolo individuo con dignità.
A cry for racial justice moves us.
Il grido per la giustizia razziale ci muove.
We know what we need to do to beat this virus.
Sappiamo che dobbiamo sconfiggere questo virus. Dobbiamo farlo dicendo la verità, ascoltando gli scienziati e la scienza, lavorando insieme, riponendo speranza e fiducia nel governo, affinché possa assolvere al suo compito più importante, proteggere il popolo americano.
But soon we will. We've been working with vaccine manufacturers.
Presto ce la faremo. Stiamo lavorando con le case farmaceutiche per produrre milioni di dosi. Nessun altro paese nel mondo ha fatto quel che abbiamo fatto noi.
None.
Nessuno.
Today, my whole soul is in this.
Oggi mi impegno con tutta l'anima in un obiettivo: unire gli americani. E chiedo a tutti gli americani di sposare questa causa. Insieme possiamo fare grandi cose.
We can do great things, important things.
The 4th of July will no longer be known as an American holiday, but as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight. We're going to live on. We're going to survive. Today, we celebrate
our Independence Day.
This is America's Day.
La copertina di Pietro La Corte e Valentina Ternullo per farci entrare dritti nel cuore di quest'ultima pagina con un afflato quasi elegiaco, se non fosse Pietro La Corte che era in salsa totalmente hollywoodiana. Intanto buongiorno e ben ritrovato a Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Marco, ciao.
Ciao, buonasera a voi.
Allora, ha parlato di tante cose Biden, ha detto tra le cose importanti tutti gli americani potrebbero essere vaccinati, cioè chi lo vorrà, entro il 1° maggio. Tempi strettissimi, segno che l'accelerazione sta funzionando, è così?
Sì, sicuramente l'accelerazione è in corso. A questo punto gli Stati Uniti stanno vaccinando oltre 2 milioni, in media oltre 2 milioni di persone al giorno, e gli stati, diciamo, che sono comunque sostanzialmente incaricati di gestire così l'inoculazione, diciamo, effettiva delle persone, stanno abbassando i criteri, rendendo più flessibili i criteri per avere diritto al vaccino, abbassando di età e tutto. Questo, diciamo, ha accelerato ulteriormente Biden nel discorso di ieri sera, cioè ha promesso, ha detto che di fatto ordinerà, raccomanderà, richiederà agli stati, a tutti gli stati e ai territori, nella sua espressione, diciamo, americani, di assicurare l'accesso al vaccino a tutti gli americani adulti entro non oltre il 1° maggio. Questo non vuol dire che tutti gli americani saranno vaccinati entro il 1° maggio, ma che i criteri di accesso al vaccino, il diritto a essere vaccinati, sarà esteso a tutti gli adulti, cioè oltre i 18 anni, entro il 1° maggio. Biden stesso ha avvertito che, appunto, siccome i tempi poi di vaccinazione saranno più lunghi, occorre nel frattempo mantenere le misure di precauzione sanitarie che già sono state ampiamente, diciamo, esposte e raccomandate agli Stati Uniti.
Ecco, 1° maggio è una prima data in qualche modo che segna un crinale, una tappa importante. L'altra è il 4 luglio, una nuova festa dell'indipendenza. C'è stato anche questo aspetto del discorso di Biden particolarmente intrigante, quasi a voler rivestire l'appuntamento del 4 luglio sotto una nuova luce. C'è anche sostanza o l'hai trovato una formula, uno slogan in qualche modo puramente retorico, Marco Valsania?
No, direi che, diciamo, ci sono entrambe le cose. C'è un messaggio alla fine di fondo, che è quello della speranza. Cioè Biden ha ripercorso ieri così un lungo anno, diciamo, che ha definito di grande dolore per il paese e per il mondo, ma anche appunto per gli Stati Uniti, che oggi contano oltre 500.000 di vittime, che decedute a causa del coronavirus. E a questo punto ha voluto dare un messaggio di luce alla fine del tunnel, e quindi ha indicato questo 4 luglio come il passo cruciale verso la normalità, dando questo anche quello che è uno slogan, ma che ha appunto un'efficacia concreta oltre che simbolica, e indicando che il 4 luglio a questo punto non sarà solo, non deve essere solo la tradizionale festa dell'indipendenza americana, ma anche diventare una festa, una celebrazione dell'indipendenza dal virus, e in questo senso ha detto che quindi dovrebbero essere possibili riunioni, diciamo, anche se piccoli gruppi, anche se appunto con le precauzioni dovute, ma riunioni che consentano al paese di celebrare questo forte passo, diciamo, verso una normalità che viene appunto progressivamente riconquistata. Ecco, questo non vuol dire che siano, diciamo, del tutto sparite le polemiche, forse se hai tempo possiamo anche parlare di questo.
Guarda, se riesci a riassumerli in 30 secondi è una bella sfida, Marco Valsania, che siamo in chiusura.
Sì, diciamo, le polemiche restano su più fronti, ne cito due. Uno è comunque la distribuzione, più ancora della produzione dei vaccini, cioè la capacità di raggiungere in particolare le comunità più disagiate. Questa rimane una sfida aperta, quindi soprattutto le comunità afroamericane, comunità e minoranze etniche, comunque appunto gli americani più disagiati, che sono anche più resistenti e anche più difficili da raggiungere anche concretamente da un servizio, diciamo, sanitario e assistenziale americano molto, diciamo così, che ha molte lacune. Dall'altra il problema, diciamo, della geopolitica dei vaccini. Oggi, proprio oggi, è esplosa una ulteriore polemica sul fatto che gli Stati Uniti hanno in magazzino fermi, inutilizzate decine di milioni di dosi del vaccino AstraZeneca,
sì.
Perché negli Stati Uniti non è stato ancora autorizzato e quindi siedono, diciamo, inutilizzate, e ci sono polemiche interne alla stessa amministrazione sul fatto che queste dosi dovrebbero essere donate, inviate all'estero, dove invece in molti paesi la carenza di produzione, la,
certo,
la carenza
certo.
del numero di vaccini è invece un problema molto molto forte.
È un problema, Marco Vassani ha ragione, ed è il tema, e ce ne occuperemo naturalmente. Grazie mille, Marco Vassani, a Sole 24 Ore da New York. Pietro Lacorte giustamente mi fa segno, tempo scaduto. Abbiamo provato ad aggiungere un tassello di conoscenza, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Sigla. Che serve a ringraziare voi tutti per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. Noi ci sentiamo lunedì, ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.